Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2013, guidati da padre Lia Citterio. Seconda meditazione del secondo giorno.
Allora, adesso rileggiamo quello che abbiamo spiegato stamattina con l'allargamento dell'ammonizione di Gesù a tutti, non solo a Pietro. Allora, il passo, se letto in Marco, continua con convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Sempre questa idea di andare dietro. Poi il principio: perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Una giustificazione ulteriore: infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Quando si dice non c'è niente che vale la nostra vita, no? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Poi ancora di più, e dice: chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. E poi c'è l'invito alla trasfigurazione. Allora, qual è il significato di questa ammonizione di Gesù? Avevo già accennato stamattina che quello che è avvenuto nell'animo di Pietro è: io bene, ho scelto di fare il compagno del Messia. Il Messia avrà gloria, io parteciperò della sua gloria. Se il Messia non ottiene questa gloria, e io che ci faccio? Allora ecco il rifiuto della passione. Il rinnegare se stessi è in ragione della parte di gloria che noi vogliamo avere senza partecipare ai segreti di Dio. Allora il rinnegare se stessi vale soltanto, sottolineato, soltanto in rapporto al mistero di Dio che in Gesù si svela al nostro cuore. Non vale in rapporto a nient'altro. Quindi non pensate a rinnegare se stessi in rapporto a, che so io, a diventare più buoni, a, non so, a ottenere le virtù, a fare un cammino spirituale. No, vale solo in rapporto a questo. E vale perché il segreto di Dio che ci viene svelato ha a che fare solo con la manifestazione della grandezza del suo amore per noi. Quindi il segreto è partecipare all'amore che Dio ha per noi e che in Gesù si rivela. Quando si dice di rinnegare se stessi, è in funzione del fatto di ottenere la manifestazione e quindi il godimento di questo amore. Non è in ragione di qualcosa che dovete lasciare, è in ragione di qualcosa che dovete gustare. Questo passaggio non è chiaro al nostro cuore, alla nostra anima, ma il Vangelo parla solo in questa prospettiva. Potremmo usare questo principio noi, e poi dopo cercherò di spiegare frase per frase quello che abbiamo letto prima. Se gli uomini pensano in prospettiva mondana, come potranno vedere i segreti di Dio che sono rivelati dall'alto in funzione della grandezza dell'amore che attraversa la sofferenza, l'ingiustizia, diciamo? Quando noi pensiamo in termini mondani, non esiste più questo dall'alto. Vi faccio un esempio sciocco. Uno mi pesta i piedi e io mi arrabbio. Io voglio ristabilire la mia importanza calpestata davanti all'altro. Quando io voglio far valere questo diritto, io lo faccio valere per una buona ragione. Ma siccome questa buona ragione appartiene alla mentalità mondana, il cuore non si sazia mai. Difatti, quando io sono offeso e a tutti i costi voglio che l'altro mi riconosca, lo tengo? Mai. E se anche lo ottenessi, torno tranquillo come prima? Mai. Tutti lo sappiamo. E tutte le volte cadiamo nella stessa cosa. Allora, quello da intuire, ecco dove si annida l'illusione. E pensate, perdonate, all'immagine dell'avaro, no? Che ha paura e accumula soldi. Più ha soldi, più dovrebbe diminuire la paura. Invece è il contrario. Aumenta la paura e muore perfino di fame, no? Nelle nostre passioni, e adesso potete interpretare, secondo la mentalità mondana, avviene sempre così. Allora, è diritto nostro far valere, diciamo, tanto per darci un tono, il diritto di lesa maestà. Come? Tu ti permetti di offendere me? Quando io faccio valere questo, ho le buone ragioni. Ma le nostre buone ragioni, se anche le mettete in fila e copriste tutto il mondo, non soddisfano il nostro cuore. Eppure, cosa che noi sappiamo, non riusciamo mai a mandar giù. Allora, quando Gesù dice rinnegare se stessi, vuol dire rinunciare alla mentalità mondana, alla prospettiva mondana, alle nostre buone ragioni che non fanno mai una piccola ragione di Dio. Ma la piccola ragione di Dio soddisfa il cuore. Le nostre grandi ragioni umane non soddisfano il cuore. L'esempio dell'offesa è caratteristico. Oppure anche l'esempio dell'ira, quando noi ci arrabbiamo, no? Per una certa cosa. Allora, se io mi arrabbio con te e abbiamo un buon legame, se non è proprio una cosa spropositata, alla fine tu sei contento, vuol dire che ci tieni a me. Ma se io mi arrabbio troppo sovente, ti calpesti, un corno ci tiene a me, è che mi sfrutta, oppure è che mi viene contro. Allora, tutte le passioni possono attivare una dinamica buona, ma quando noi le seguiamo secondo le ragioni umane che hanno, noi finiamo sempre per essere illusi, sempre. Allora, tutti gli annunci del Vangelo sono da interpretare in quando ci si fa premura o si dà l'avvertimento di rinnegare, rinunciare, portare la croce, non è accentuato la fatica, è accentuato cosa perderemmo se non facciamo così. Come a dire, in gioco è sempre il condividere il segreto di Dio per noi e condividere l'offerta del suo dono a noi. Non che noi ci facciamo belli perché rinunciamo a qualcosa di noi. È una questione di logica spirituale, è una questione di intelligenza spirituale. In termini, diciamo, proprio realistici, è una questione di intelligenza, di come funziona il nostro cuore. Ma noi non siamo mai disposti a dare credito a questo. Voi sapete che il Vangelo di Matteo finisce con l'affermazione di Gesù prima di ascendere al cielo, no? Là dove dice: a me è stato dato ogni potere. Vi ricordate, no? Allora, domanda, anzi due domande. Primo, di che potere si tratta? Seconda domanda, il nostro cuore dà questa possibilità al Signore di aver potere in noi? Allora, di che potere si tratta? Oh! Eh no! Allora, Gesù è risorto, no? Quindi è l'ultimo, come dire, l'ultima parola che dice prima di inviare gli apostoli a scendere al cielo. Allora, il potere che ha Gesù è duplice. Ha il potere come figlio di Dio. Il che significa? Quello che lui dice di Dio è la verità di Dio. Tanto che nell'esperienza cristiana, quando noi parliamo di Dio, è come se ci ponessimo fuori dalla prospettiva evangelica, perché non esiste Dio, esiste il Padre di Gesù. Dio è definito nel suo rapporto con noi come Padre di Gesù, perché Gesù è stato mandato a noi per mostrare la grandezza dell'amore suo, non suo di Gesù, suo del Padre a noi. Quando Gesù muore, non si dice morì, cosa si dice? Rese lo spirito. Non è l'ultimo fiato che aveva, è lo spirito di cui lui è colmo con la sua morte vissuta in intimità con il Padre, con la sua volontà di amore per tutti. Allora vuol dire lo spirito che ha mosso Gesù a vivere in testimonianza di questa grandezza di amore del Padre per noi è dato a noi. Questo spirito che è dato a noi vuol dire che riconosce al nostro cuore la possibilità di vivere nella stessa dinamica. Questa stessa dinamica è quella che regge tutta la rivelazione del Vangelo, che viene dall'alto, non dal basso. Quando noi ci fidiamo dal basso, significa che accettiamo la prospettiva mondana che illude, perché parla di gloria a partire da questo mondo. E non si ottiene. Allora, questo primo aspetto, no? Il primo potere che Gesù ha. Se Dio è Dio così, per esempio, domandatevi, perché noi abbiamo tante idee fasulle di Dio? Pensate, per esempio, quando, non so, vediamo dei disgraziati ai quali va tutto bene, no? Penso, non è giusto. Dio non può fare una cosa così. Cioè, noi è come se alimentassimo, no? Un'idea di Dio che non corrisponde a questa del Vangelo. Se non corrisponde a quella del Vangelo, vuol dire che è un'idea che ci inventiamo noi. E provate a considerare, ogni idea fasulla di Dio corrisponde a una cattiva dinamica del cuore. Per cui ogni idea fasulla di Dio alimentata significa allontanarci dal compimento dei nostri desideri. Noi non ci rendiamo conto di questo, ma così avviene. Si potrebbero dire tante cose, ma... Secondo aspetto, secondo potere. Gesù è figlio dell'uomo. Allora, nella sua umanità ha il potere, ricordate che per noi è molto complicato riconoscerglielo, capito? Ha il potere di compiere i desideri dell'uomo. E i desideri dell'uomo sono in ragione della nostalgia di Dio. Allora, se lui ha il potere di rivelare il vero volto di Dio, è l'unico che ha la possibilità di soddisfare i desideri del cuore dell'uomo. Ma noi, che sempre scegliamo la prospettiva mondana, non gli riconosciamo facilmente questo potere. A volte noi, credo, senza volte, noi ammiriamo Gesù. Possiamo anche restare affascinati, però là, non qui, non dentro una situazione, non quando io sono inglobato in una certa realtà della vita. Allora, tutte le volte che noi alimentiamo una falsa o cattiva immagine di Dio, noi ci allontaniamo non solo da Dio, ma ci allontaniamo dalla possibilità di soddisfare, di compiere i desideri nel nostro cuore. E facciamo come l'avaro: invece di riconoscere che abbiamo preso la strada sbagliata, ma sono stato offeso, non riesco a far valere il mio diritto, devo dirglielo più forte, devo anche vendicarmi, così almeno si rende conto e avanti. Noi aumentiamo nella direzione sbagliata e ci troviamo oppressi. L'oppressione è in ragione dell'idea di Dio falsa che alimentiamo nel nostro cuore. Ogni idea falsa di Dio che alimentiamo significa un rifiuto del posto che noi lasciamo a Gesù. Cioè, significa che noi ammiriamo Gesù ma non lo vogliamo con noi. Noi ammiriamo le cose che dice, ma non lo vogliamo con noi. Cioè, non gli concediamo questo potere. Per riprendere tutto, diciamo, il discorso che ho fatto finora, è la rinuncia a ogni prospettiva mondana è la condizione per accogliere il mistero di Gesù. Una volta che si accoglie Gesù nel suo mistero, si gode di questa vera immagine di Dio e compimento dei desideri del cuore. Non so se voi avete mai pensato, no? Per esempio, noi immaginiamo, più gli uomini che le donne però, immaginiamo che, dato che la realtà dell'amore nella vita è una delle realtà, come dire, più notate e più desiderate, immaginiamo che vivere un buon rapporto tra un uomo e una donna, quindi anche a livello del sesso, sia il massimo di riferimento per il godimento. Gli uomini, le donne non pensano così, però gli uomini sì. Non ci si rende conto che il sesso è così potente non perché in sé può dare, come dire, soddisfazione ai desideri che portiamo, ma perché il sesso è quello che più direttamente libera questa nostalgia di relazione assoluta. Però, se è vissuto a livello mondano, libera un corno, costringe. E in questa costrizione facciamo come l'avaro: invece di cambiamo continuamente. Allora, il riferimento di fondo di cui ha bisogno il cuore è legato al fatto che noi non soltanto abbiamo nostalgia di Dio, ma abbiamo nostalgia del suo comportamento. Per esempio, pensate l'espressione di Gesù: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Se perfezione voi intendete non avere mancanze, il che significa allora? È una pia astruseria questa frase. Se invece perfetto vuol dire integro, allora vuol dire: per essere integri nella vostra umanità siate come il Padre vostro. E nell'aggiunta si dice che manda il sole sui buoni e sui cattivi, che manda la pioggia sui buoni e sui cattivi. Allora, qual è la cifra di integrità che l'umanità scopre? La misericordia. La misericordia è legata al fatto che tu vivi una solidarietà con l'altro senza interessi, come dire, senza scopi reconditi. Quando l'umanità è integra così, allora vive la nostalgia di Dio, che è padre di tutti, quindi noi siamo tutti fratelli, e libera l'energia di comportarci secondo Dio, il quale, essendo davvero Dio, non ha bisogno di dimostrarlo. Noi, quanti pensieri, quanti atteggiamenti per sottolineare davanti agli altri che valiamo, che siamo importanti, che dobbiamo essere riconosciuti. Non è così? E se non fossimo riconosciuti, noi percepiremmo che valiamo qualcosa? A meno che non siamo malati. Malato quando sai, quando uno immagina di essere il re di questo mondo, va bene. Se non siamo malati, questo ci dice, no? Quanto lontani siamo dalle radici del nostro cuore. Allora, perché allargo il ragionamento così? È per far capire la profondità di questo rinnegare se stessi. È sempre in ragione di una integrità della nostra umanità, è sempre in ragione del fatto che finalmente il nostro cuore possa godere quello che porta dentro, quello su cui è fatto. Stranamente, per esempio, no? Noi abbiamo delle generosità a sproposito e poi delle meschinerie incredibili. Ci sono certe occasioni che noi siamo generosi proprio senza discrezione, e altre volte siamo così meschini che non siamo capaci di avere un gesto di compassione, un gesto di tenerezza, no? Allora, in gioco è questa. Si tratta sempre della stessa cosa. Ogni volta che io cerco di realizzarmi dal basso, scatta questa dinamica dell'illusione. Allora, si può spiegare le cose anche così. Il demonio ci conosce bene, ma non conosce i segreti del cuore. Voi sapete che, per quanto oggi si parla, non so, tipo, come si dice, oggi si accentua anche questo discorso, non, della presenza del diavolo, che io penso enormemente a sproposito, però allora, il diavolo, per quanto intelligente è, non conosce i pensieri segreti del nostro cuore, neanche lui, ma neanche lui, però solo il Signore conosce i pensieri segreti del cuore. Per esempio, non vi è mai capitato, ma è un eufemismo, non vi è mai capitato, vi passa un pensiero veramente cattivo e voi vi sentite in colpa del fatto, allora io sono così. Non vi è mai capitato? E come fate a distinguere che quello è solo un pensiero e non la verità del vostro cuore? Se il pensiero è intenso, siete bene fregati, perché se è intenso voi dite io sono così. Quanta stupidità alimentiamo verso il nostro cuore. Se è un pensiero, perché lo interpretiamo come la verità? Perché abbiamo bisogno di riconoscimenti. Ma aver bisogno di riconoscimenti è una questione di prospettiva mondana, non ha niente a che fare con la verità del nostro cuore, che è fatto sulla misura di Dio, non sulla misura di questo mondo. Allora, perché non accettiamo fino in fondo questo? E non accettando questo, allora le parole di Gesù sono molto, molto, molto aspre e faticose. Invece sono e corrispondono a quell'altra espressione: il mio giogo è leggero. E se non si porta quel giogo, ogni altro giogo è molto più pesante. Non sembra, ma se voi date corso a una cosa che sentite dentro, la perseguite e andate a osservare dove va a finire su una fatica maggiore. Noi non ci rassegniamo all'idea che la misura del nostro cuore è una misura divina. Pensate alla questione del perdono. Voi sapete che non si può vivere nella vita, nelle relazioni, se in qualche modo non si perdona. Non si può vivere. O meglio, si vive ma isole. Però il perdono per noi non è mai un accesso alla verità. È sempre una specie di concessione. Ma perché? Perché nessuno di noi osa interpretarsi come bisognoso di perdono. Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Con questa frase, voi sapete qual è la prima cosa che domandiamo a Dio? Qual è? Oh, rispondere. Qual è? È la generosità? È la larghezza? No. E questo, i padri antichi sono tassativi. La prima cosa che domandiamo è: Signore, dacci la coscienza di essere peccatori, se no non gustiamo niente. E se tu non gusti niente, mai sarai capace di allargare il tuo cuore al perdono, cioè a far spazio alla verità di Dio che è padre di tutti, senza alcuna differenza. Vi faccio un altro piccolo parallelo. Pensate alla parabola del fariseo e del pubblicano che vanno a pregare. Chiunque di noi ascolta questa parabola evidentemente punta il dito sul fariseo. Ma guarda che preghiera, no? Nessuno si accorge che tutti noi, neanche come il fariseo, facciamo. Perché il fariseo almeno le cose che dice le fa, noi invece facciamo come il fariseo, senza neanche fare le cose. Avviene così. Però siccome noi sentiamo che il pubblicano è elogiato, tutti ci confondiamo con il pubblicano, ma solo per ricevere l'elogio, non per vivere la realtà. Allora vi faccio la domanda: da che cosa capite che la preghiera dell'uno non può essere accettata e la preghiera dell'altro sì? Da che cosa lo capite? Dai, dai! Guardate che il Vangelo non parla di noi, parla di Dio che si rivela a noi. Allora, il giudizio viene dal fatto, alla fine della preghiera, qual è l'immagine di Dio che risalta secondo il fariseo? È padre di tutti. Non può essere accettata quella preghiera. Non è in ragione delle disposizioni nostre, perché ricordate che il fariseo, quando elenca le cose che fa, le fa per obbedienza a Dio. E non immaginate che il fariseo è un uomo meschino, perché dal punto di vista della legge il fariseo era un uomo integro. Siamo noi che facciamo passare con una idea bislacca la figura del fariseo, ma noi neanche a quel livello siamo. Allora, il giudizio deriva, finita la preghiera, l'immagine di Dio che resta, se corrisponde a quella che Gesù ha rivelato, quella preghiera sarà accettata. Se non corrisponde, neanche se sembra buona, non potrà essere accettata. Fate un paragone all'interno del Vangelo. Pensate a una situazione in cui Gesù prega. Lasciate perdere la preghiera dell'ultima cena, no? Che sono preghiere molto elaborate. Ma, per esempio, tenete conto quando Gesù ha preso i 72 discepoli, no? Poi li ha mandati a predicare. Loro hanno predicato e quando tornano sono contenti, no, di quello che hanno visto. E Gesù commenta. Come commenta? Fa una preghiera. Che preghiera fa? Ve la ricordate? Il Lordo Padre, perché è rivelato ai piccoli. Come a dire, la preghiera di Gesù mette in risalto l'amore di Dio che si rivolge talmente a tutti da preferire i piccoli. I piccoli, in quel caso, non sono i bambini, sono coloro che non preferiscono i loro pensieri ai pensieri di Dio. Sono coloro che non costruiscono la vita su ciò che capiscono loro, ma su ciò che sono capaci di accogliere da parte di Dio. Detto nei nostri contesti, i piccoli sono coloro che non accolgono mai nessuna prospettiva mondana. Si sentono così fragili da poter sempre far riferimento unicamente e soltanto a Dio. Piccoli sono questi. Non hanno una base su cui far valere i loro diritti, neanche nello spirito, neanche nei rapporti. Noi siamo capaci? Siamo aperti a che Gesù davvero ci dà questa possibilità? Questo si gioca, qui si gioca tutto, stai dietro. Stai dietro vuol dire rifiuta costantemente ogni prospettiva mondana se tu vuoi godere del segreto di Dio. Ma noi siamo così lontani dal nostro cuore che l'abbiamo coartato in mille modi pur di fargli passare le idee bislacche che abbiamo costruito noi. Il cuore però non si lascia ingannare. Questo qui per me è uno delle prove del fatto che deriviamo da Dio. Il cuore non si lascia ingannare, perché l'unico modo perché possa essere compiuto nei suoi desideri è quello di stare aperto a questo segreto. Quando noi non rispettiamo questo, noi possiamo fare tanto bene, ma noi non diventiamo buoni. L'espressione, portare la croce, cosa significa? Uno dice, è certo che seguire il Signore è portare la croce, perché se anche non lo volete seguire, non portate la croce nella vita, perché chi non segue il Signore, non so, non ha guai, non si ammala, non si arrabbia. Portare la croce è una evidenza della vita. Chi può sottrarsi alla croce come, come peso, no? Noi potremmo dire in generale come fatica del vivere. Chi si può sottrarre? Voi volete vivere bene, volete vivere male, fate quel che volete, la croce ce l'avete sempre. È una constatazione. Allora, o Gesù dice una cosa lapalissiana, che non significa niente, oppure vuol rivelare qualcosa. Cosa vuol rivelare? Allora, il portare la croce non si riferisce tanto alla fatica del vivere, che è costante, che tutti hanno, ma alla condizione perché la fatica del vivere risulti fruttuosa. Allora, è la rinuncia a ogni prospettiva mondana che ci apre alla rivelazione dell'amore di Dio nella nostra vita. Io penso, per esempio, accogliendo tante persone, quindi conoscendo tanti guai, penso sempre a questa cosa. Rispetto ciascuno, può pensare alla sua storia, no? È come se con uno sguardo andate indietro e raccogliete come in uno sguardo unico tutta la vostra vita. Il modo di guardare la vostra vita segue una prospettiva mondana oppure una evangelica? La vita è piena di guai, no? C'è chi è nato già con i guai, c'è chi li trova un po' dopo, c'è chi li trova più avanti ancora, c'è chi li procura e poi si pente di, c'è chi invece non li fa nessuno ma le riceve sempre, eccetera, eccetera. In ogni verso, ma il modo che noi abbiamo di considerare la nostra storia è evangelico? Io penso che uno dei modi per intuire quanto siamo immersi nella prospettiva mondana e vedere come leggiamo la nostra storia personale. È come se noi non fossimo mai capaci di poter leggere come filo rosso la provvidenza di Dio per noi in tutto, anche nel male. Per noi è piuttosto complicato. Quando nella liturgia romana festiva si riporta il brano di questo secondo annuncio, no, con questa ammonizione a portare la croce, siamo alla domenica 24 del 24 del tempo ordinario del ciclo B, il canto al Vangelo è preso dalla lettera ai Galati al capitolo 6 versetto 14 che noi sorvoliamo. Allora, il versetto dice: quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Allora, due cose. La prima, Paolo, quando definisce con questa espressione il mistero della sequela di Gesù, sta parlando a una comunità che è in procinto, qualcuno ha già provato, è in procinto di preferire al Vangelo altre cose. Come a dire, allora c'era il problema della circoncisione, del mangiare cibi. Allora è necessario essere circoncisi, sennò noi non possiamo entrare nell'alleanza con Dio. E Paolo taglia corto a ogni ragionamento con questo: io ho solo da annunciare questo, perché questo è il sigillo della manifestazione dell'amore di Dio per noi. Non c'è bisogno di nient'altro, neanche delle cose più sante. Ma la domanda è: perché quando Paolo ricorda il mistero della croce del Signore, vuol dire la passione, morte e risurrezione, no? Perché fa vedere la cosa a specchio? Dice: il mondo è crocifisso per me e io per il mondo. Perché tutti e due? Il mondo è sempre uguale. Sapete quando nel Vangelo si dice, no, forse in una lettera, passa la scena di questo mondo, no? E un corno, il mondo è sempre lì, passiamo noi, altro che passa la scena di questo mondo. Il mondo è sempre uguale, siamo noi che passiamo. Allora, perché a specchio Paolo ha bisogno di sottolineare la realtà della croce del Signore? Voi sapete rispondere? Allora, se io dico io sono crocifisso al mondo, in qualche modo io dico, beh, rispetto al segreto di cui Gesù mi ha fatto partecipe con la rivelazione dell'amore di Dio per noi in Lui, evidentemente non c'è nulla di più bello nel mondo. E fine, penso che siamo d'accordo. Ma perché dice che il mondo è crocifisso per me? Non basterebbe solo che, come dire, io sono crocifisso per il mondo? Perché? Secondo me l'allusione è a questo fatto. Ognuno di noi, per vivere, ha bisogno che i suoi desideri si compiano. Se non si compiano mai i grandi desideri che portiamo, la vita risulta insulsa. Ora Paolo dice: se il centro è il mistero della croce del Signore, vuol dire che a livello del mondo io non trovo nulla che possa compiere i desideri del mio cuore in questo mondo, non nel mondo futuro. Allora, Il mondo è crocifisso per me, io non posso dedurre dal mondo il compimento dei miei desideri. Quello che prima ho detto, nella prospettiva mondana non c'è, come dire, soddisfazione per il nostro cuore. Il rinnegare se stessi è in rapporto a questa frase che dice Paolo. Il mondo è crocifisso per me e io per il mondo, perché io non trovo nel mondo una cosa che può davvero soddisfare i miei desideri. E io trovo che rispetto all'amore del Signore che si è rivelato a me, non c'è nulla di più bello nel mondo. Le due cose però vanno vissute insieme. Invece noi le dividiamo. Allora, io posso anche essere d'accordo che l'amore del Signore, quando tu lo incontri, è proprio bello. E tu dici, otto, è proprio una cosa affascinante anche per me. Ma poi quando si vive, e si vive con tutti i desideri, la cosa cambia. Perché noi, istintivamente, vogliamo comunque soddisfare i desideri senza tener conto che ci si può anche illudere. E la prospettiva mondana è l'illusione che il demonio alimenta, perché noi, da una parte, veniamo spinti a soddisfare i desideri, ma l'intento segreto è, perché anche il demonio sa che il cuore non si può soddisfare, ma sa anche che se il cuore va in quella direzione perde la conoscenza del suo Signore, cioè perde la condivisione del segreto del suo amore. E quando perde questo, il demonio ha ottenuto il suo scopo. Al demonio non interessa che noi facciamo peccati, anche senza di lui, noi peccati li facciamo lo stesso, senza problemi. E spesso noi riteniamo peccato le cose solo perché ce lo dicono gli altri, non perché le riteniamo noi peccati. Eppure l'effetto è sempre questo. Se noi continuiamo nei nostri peccati, quello che scompare dall'orizzonte del nostro cuore è il segreto di Dio, cioè è la condivisione dell'amore suo per noi e per tutti. Si rompe questa, diciamo, intimità di relazione con lui e si rompe la solidarietà con i nostri fratelli. Cioè, noi viviamo la vita come se Dio non fosse padre di tutti, come se i beni che lui dà a noi fossero conquista nostra. Di per sé il movimento è molto semplice, ma è difficile snidarlo, è difficile coglierlo nelle singole situazioni della vita, perché quando noi viviamo una situazione abbiamo già mal di pancia, ci hanno già dato le bastonate, mi sono già illuso molte volte, cioè quando noi viviamo una cosa ne abbiamo mille altre già sedimentate, ed è per quello che risulta complicato cogliere la cosa. Di per sé non è difficile cogliere, ma noi quando viviamo siamo un conglomerato di situazioni sedimentate. Ecco tutto l'invito alla vigilanza, alla costanza, proprio perché non è facile distinguere questo. Eppure, come vi dicevo stamattina, se le catechesi battesimali, quindi vuol dire che per vari secoli hanno trasmesso la fede secondo questo binomio, chi crede nel Signore Gesù è perché lo ama e questo amore è un amore gioioso, il che significa che è a partire da Lui che il cuore trova compimento nei suoi desideri. Questo è un dato costante per noi, non solo non è più costante, ma sembra difficile da realizzare. Eppure era una delle prime cose che venivano annunciate ai neofiti, faceva parte delle catechesi battesimali. Noi abbiamo perso questa vivacità di, chiamiamolo di relazione con il Signore scoperto come tesoro del nostro cuore. L'abbiamo perso, ma anche perché e abbiamo coperto questo tesoro con molte immagini religiose o con molte immagini morali che niente hanno a che fare con l'annuncio evangelico. E ripeto, il rinnegare se stesso, se voi lo spiegate, chi crede lo spiega in un modo moralistico, chi non crede, ma sì, ma voi avete sempre, avete paura di vivere, avete paura di, come dire, di godere la vita. Sostanza è questo qua. Invece il contenuto è tutt'altro. In un certo senso, no? Beh, anche in altri contesti. È quello che fa presagire Papa Francesco nel suo modo di muoversi. Lui dice le cose di sempre, ma in un modo che sembrano nuove. Ma non nuove come contenuto. Nuove perché non ci sono barriere da difendere. E gli altri si accorgono di questo. Poi se le devono mettere in pratica è tutt'altro. Ma intanto, ecco, noi dovremmo muoverci con il nostro cuore come Papa Francesco si muove nella Chiesa. Cioè, senza fare problemi, senza mettere barriere, senza, come dire, giustificare niente, ma sulla base di una vivacità, la vita è questa. Punto. Non altro. Ma noi ne siamo capaci. Ah no, in questa messa c'è una preghiera dopo la comunione, che è una preghiera splendida. Voi sapete che le preghiere dopo la comunione spesso sono salve, non so chi le ha redate, ma spesso non dicono niente, ripetono solo delle cose, ma qualche volta ci sono dei gioielli, e in questa domenica c'è un gioiello che... Allora, la liturgia finisce con questa preghiera. La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, senza distinzione. Non solo anima e non solo corpo. Corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito, io aggiungo, che è testimonianza dell'amore per noi. Allora, voi provate, immaginate un evento, uno mi frega il portafoglio, voi vi dico, io una volta, due settimane fa, mi sono arrabbiato, allora, siccome tutti vedono che sono sacerdote, allora se io sto fermo alla stazione aspettando la macchina del fratello che arriva, spuntano, allora spunta uno, va bene, ci credo, va bene, dopo un po' spunta un altro, insomma, l'ho tirato 10 minuti e poi non avevo più 5 euro, ne avevo solo 20 e ne ho dati 20. Siccome la macchina tardava a venire, ne è spuntato un altro e adesso basta, no? Cioè, mi sono arrabbiato perché questo è venuto a come dire, no? Di nuovo, no? E sono sempre dello stesso tipo ormai, no? E nella mia creatura cretina, finché volete, è come se io presupponessi che l'altro conoscesse quello che ho fatto prima. Ma è stupido pensare, ma intanto mi sono arrabbiato. E nell'arrabbiatura io sentivo di essere nervoso, sai quando... E in quel nervosismo è come avessi esigito che l'altro rispettasse i confini. Ma l'altro che ce ne può? Allora, se io avessi applicato questo, l'evento è successo così. Se nel mio cuore valesse questa preghiera, non prevalga in me il mio sentimento. Ho già dato, sono nervoso, ma disgraziato di tutto. Ma valesse, ma l'azione del tuo spirito, io non necessariamente avrei dovuto dare. Però è dire, guarda, ho già dato, basta, troverai un altro. stop. Invece io non ho letto così. Ho come esigito che l'altro sapesse che, no? Ecco, voi immaginate ogni evento e poi calcolate le reazioni e fate questa preghiera. Cosa resta? Il nostro sentimento o l'azione dello Spirito? E per l'azione dello Spirito è la potenza di questo sacramento. Vedete, la potenza di questa parola ascoltata, la potenza di questo riferimento di vita che voi sentite vero per il vostro cuore, no? Ci pervada corpo e anima, cioè tutto quanto, perfino le nostre emozioni, che noi teniamo costantemente fuori dall'influsso di santità. Ma se le teniamo fuori, non è che noi siamo così puliti che andiamo bene, il contrario. Più teniamo fuori qualcosa di noi, e più questo qualcosa di noi avrà la prevalenza su di noi. Il che, poi dopo, ci farà fare cose che noi non abbiamo scelto, ma le facciamo lo stesso. Allora, dire sempre la potenza di questa rivelazione, la potenza di questa conoscenza, la potenza di questa parola ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, prospettiva mondana. Io avevo mille ragioni contro questo qua, ma nessuna di queste mille ragioni valeva, anche come verità semplice, uno da fuori, ma scusa padre, non è questo che mi fa sapere. Ma l'azione del tuo Santo Spirito. Allora, l'effetto è questo: la consapevolezza dell'azione dello Spirito è legata al fatto di indurci a vivere in pienezza la vocazione all'umanità, non la vocazione della nostra umanità, ma la vocazione all'umanità, cioè a quel cuore fatto sulla misura di Dio. E quando si attiva questo, l'energia del cuore non manca mai. Tanto che c'è un'espressione fortissima di Giovanni Crisostomo, una volta che lui era stato esiliato nel Ponto e anche sottoposto a molte angherie, no? E scriveva a una sua discepola che era rimasta a Costantinopoli, e a un certo punto lui sapeva, no, di tutte queste angherie, vessazioni che l'imperatore Ariano aveva verso la comunità non diciamo cattolica, ma nel senso della retta fede, no? E lui, ormai provato all'inverosimile, dice: all'uomo che non fa danno a se stesso, nessuno può recare danno. All'uomo che non fa danno a se stesso, nessuno può recare danno. Che significa? Qualsiasi cosa succede, se tu poni la radice del tuo cuore in questo segreto, ti può venire anche l'universo contro, non ti smuove. Ma noi non siamo affatto convinti, perché immaginiamo che questo comporti chissà quale eroismo, chissà quale potenza, no? Chissà quale capacità. Comporta solo la semplicità dei piccoli, avere confidenza in Dio. Comporta solo l'apertura al dono di Dio. Punto, basta. Quando il nostro cuore si rassegna a questa semplice verità, ritrova tutta l'energia che gli era chiusa e può vivere il mistero di Dio, come spiegavo stamattina, in questo essere amanti gioiosi, ed è detto all'interno delle prove che si subiscono, di ogni colore, me ne è capitato di tutti i colori. Nel linguaggio femminile, stavolta non maschile, potete intuire la presenza di questa prospettiva mondana quando vi viene da rivendicare dicendo: non è giusto, questa cosa non è giusta. E siete spesso voi donne a usare questo, perché la donna, che è molto più sensibile alle dimensioni affettive del vivere, nella dimensione affettiva si coglie molto se una cosa è giusta o non è giusta. Allora spesso non è giusto. Allora io continuo a dire, tutte le ragioni del non è giusto, fossero anche alte come il mondo, non fanno la piccola ragione di Dio. E la piccola ragione di Dio vale di più per il nostro cuore che non tutte le nostre grandi ragioni. E si tratta sempre di questo. Se non si rinuncia alla prospettiva mondana, non si entra nei segreti di Dio. Statemi dietro, non davanti. E domani faremo il secondo annuncio.